Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascalpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati ai non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci ritroverete qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
E bentornati, siamo tornati dopo un lungo stop della sessione estiva e per noi anche sessione universitaria che ci ha... appunto non c'è la possibilità di iniziare prima, anche diciamo in concomitanza con l'inizio del campionato, e ricominciare le puntate. Però siamo tornati, tante novità, tanti acquisti, una nuova classifica, sembra ci siano due nuovi leader diciamo in Serie A, tanti pure acquisti anche internazionali che stanno già facendo parlare, uno su tutti Jude Bellingham, e dopo ne parleremo. Questa prima puntata analizzeremo subito la classifica, la squadra, ovviamente parlando anche del mercato molto in breve, e anche la situazione europea delle sette squadre che abbiamo nelle coppe europee. Da ricordare che l'ottava, Juventus, è stata esclusa appunto per una penalizzazione fatta dalla UEFA, anche se alla fine è stato un mezzo accordo per non giocare la Conference League. Partiamo dalla classifica attuale, dopo ormai comunque sette giornate di campionato, partendo dall'ultimo posto, sì. Una neopromossa.
L'ultimo posto occupato dal Cagliari di Claudio Ranieri, che veramente...
Insomma... E Leo, facci un commento su Claudione, salvate Sir Claudio.
Beh, a me dispiace perché insomma sono legato a Ranieri abbastanza, anche
io.
Il suo passato romanista, se vedi la squadra... Insomma,
romanisto fragico.
È veramente, il Cagliari è una squadra piuttosto imbarazzante, levando un paio di giocatori, non si salveranno mai. E la prossima giornata è partita... Cagliari-Roma. No, per capire subito.
Qua c'è già il pianto del romanista, che già sta, sa... Certo. La prima vittoria,
cioè,
no,
certo, ma è proprio scritto, io nemmeno guarda, è inutile. No, a parte gli scherzi, il Cagliari,
giocatevi la vittoria del Cagliari.
Il Cagliari mi sembra in una situazione insomma, abbastanza drammatica. È vero che Ranieri ha detto il nostro campionato inizierà dopo la pausa per le nazionali, perché avranno partite un po' più semplici, hanno affrontato un sacco di big per adesso, però io vedo proprio i giocatori a partire dal portiere, insomma. Più forte credo sia Nandez, e l'attaccante davanti credo
Lumbo zitto.
Lumbo, sì, esatto, Lumbo è bravino, sì.
Lui no, è buono, il portiere, io tipo ricordo partire dall'ultima appunto già col Milan.
Sì.
In realtà Cagliari l'aveva anche messa bene, era andato in vantaggio, poi il portiere fa secondo me due errori gravissimi che fanno un pochino compromesso, però sì, Cagliari diciamo è arriva dalla Serie B, ha fatto anche un mercato, comunque cercando di prendere anche qualche giocatore ex A, però...
C'è un muro da Petagna la coppia,
esatto,
d'attacco in
questo momento. Però niente di che, si sta vedendo sul campo, però anche quello che ha detto Claudio Ranieri, che da uomo di calcio illustre qual è, giustamente effettivamente analizza che in sette partite già quattro big hanno incontrato, quindi
certo.
Ci può anche stare. Adesso vedremo, ovviamente adesso appunto ci sarà per dire la quinta contro la Roma, vedremo dopo, però per adesso il Cagliari... Poca roba.
Sì.
Seconda squadra, penultimo posto,
l'Empoli di, in questo momento, di Andrea Zoli, che insomma dopo l'esonero di Paolo Zanetti
sempre
è tornato,
pronto a recuperare, sì, le panchine.
La decima volta Andrea Zoli allena l'Empoli, tipo il giorno della marmotta, esatto. Perché Andrea Zoli per 10 volte torna a allenare l'Empoli, che quest'anno è veramente, veramente anche lei scarsa, levando un paio di giocatori.
Scandalosa, se mi posso permettere.
Cioè, ci sono un paio di giocatori, Baldanzi per esempio, che potenzialmente è molto bravo. Però,
tanta
insomma,
roba Baldanzi.
Anche se la classifica è vero, in questo momento una vittoria e sei sconfitte, però sta insomma può recuperare punti in qualche maniera, visto anche
sì,
quello stanno facendo le altre.
Ci diamo velocemente anche i punti, il Cagliari sì, al momento
sì,
ha due punti,
sì,
l'Empoli tre.
Sì.
E comunque per dire l'Udinese, certo, che è quarto ultimo, ne ha quattro, quindi adesso sì, è ancora corta, ma neanche troppo, e dopo l'analizziamo.
Sì.
Parliamo dell'Empoli, che l'anno scorso ha fatto in realtà un ottimo
campionato
ed è arrivato a marzo, aprile con la sicura salvezza, infatti poi ha anche gestito le ultime partite togliendosi anche qualche spizio, ricorderò benissimo il 4-1 inflitto alla Juve.
Ah, vero, sì. Sì,
quest'anno sì, è iniziato male e c'è stato appunto l'esonero.
Sì, di Paolo Zanetti. Quando iniziano male poi le stagioni, insomma, è difficile che uno possa recuperare, secondo me è complicato.
E in queste piazze piccole che appunto
sì,
ogni anno diciamo, e qua ritorniamo sempre al suo discorso del campionato a 20 squadre, sono quelle squadre che puntano a salvarsi. ovviamente non possono prendersi troppi rischi, quindi torna Andreazzoli, che comunque ogni volta è tornato bene o male ha sempre fatto il suo, adesso vedremo. E...
c'è pure Mattia Destro che, diciamo, è detto a mummia perché ancora non si sa come, in qualche maniera gioca a pallone.
Citazione bollito, un pochino
un po' bollito Destro, che quando giocava la Roma pensava di essere il più forte del mondo, infatti poi visto che carriera che ha fatto.
Vabbè, questi sono, scusate, i trasci di un romanista rosicone, da buon romanista qual è.
Io andrei avanti però
con un'altra delusione di questa inizio.
La Salernitana. 3 punti anche per la Salernitana. Veramente per me è una grossa delusione, soprattutto per quello che era riuscito a fare con Paolo Sosa nei mesi scorsi. Aveva iniziato a giocare bene a pallone, aveva ripreso abbastanza quota in classifica.
Nelle ultime, scusate, stop, se non mi ricordo male, nelle ultime 10 giornate della scorza, dello scorso campionato, una sola sconfitta in medie per arrivare in Champions League. Quanto, scusate, rumori, sì, siamo infatti in situazioni un po' ambigue, perché ovviamente per chi segue la radio di sotto invece c'è la registrazione in corso di un medico in famiglia, quindi, quindi noi ci siamo ritrovati in una stanza con le luci che vanno e non vanno, quindi esatto, lasciamo perdere, un po' precari, però è questo è per la prima puntata. Salernitana, sì, ha detto bene, ti ho detto male perché con Paolo Sosa aveva trovato una quadra l'anno scorso anche molto bene, e qua ricomincia da rilento, anche qua un po' di situazioni così, per esempio la situazione di A, che doveva prendere quota e se ne andava a Napoli, ha litigato fuori squadra, adesso è tornato un po' rilento, però anche, c'è anche da dire, se Dia è quello l'anno scorso è il quarto capocannoniere in Serie A, quindi vediamo questo Salernitana che però ha iniziato male, ti dico, nonostante perché... l'esordio era stato buono, un pareggio contro la Roma,
esattamente è quello che ti volevo dire. Bravo. A me, io ero stato, mi ha impressionato perché ha giocato veramente bene
con Candreva, che ovviamente
straordinario di Andrea, quando gioca contro la Roma, poi che
ricorda il Gareth Bale dei tempi d'oro, anche quel gol con Mancino
vergognoso. Probabilmente lo sapete, ma è tifoso della Roma poi Candreva, quindi chiaramente quando c'è un ex Roma che pure è romanista c'è pure sempre.
Mi ricorda Marco Storari che da buon romanista ogni volta gioca contro la Roma.
Storari ha fatto perdere lo scudetto, Storari, nel 2009 insieme a Pazzini e Cassano.
Mi ricorda un personaggio amato a Roma, si chiama Antonio Cassano, non so se comunque Salernitana per adesso un po' drammatica,
se
vediamo se riprenderà
un po' l'esonero, cioè potrebbe essere il prossimo ad essere esonerato.
Salernitana, stesso discorso dell'Empoli, purtroppo sono quelle piazze in cui ambisci a che cosa? A salvarti, in maniera anche abbastanza semplice, perché la Salernitana, come infatti poi l'anno scorso ha dimostrato, ha nomi importanti. Vorrei sempre ricordare, l'anno scorso aveva Buaie di A che ha fatto 17-18 gol, terzo se non addirittura quarto comunque miglior realizzatore della Serie A, ed è una squadra con comunque giocatori buoni, forti, hanno anche tenuto Mazzocchi, quindi adesso dobbiamo vedere. L'inizio non è stato per nulla positivo,
no, direi di no, anche vedremo, perché insieme all'Udinese è l'unica che ancora non ha vinto una partita.
E infatti andando avanti, quart'ultimo posto c'è proprio l'Udinese, a proposito però di delusioni,
che però un punto in più, la squadra di Sottilla un punto in più, anche l'Udinese una, per me una delusione.
L'anno scorso aveva fatto un inizio straordinario, nelle prime 10 era tipo prima, seconda.
Hanno perso, secondo me, l'attaccante più importante che avevano, che è Beto, che è andato all'Everton. Non capisco, sinceramente, uno mi dirà sì alla Premier League, tutto quello che vuoi, ma l'Everton credo, adesso non so la classifica, ma penso che lotti per non retrocedere anche lì. Hanno preso Lucca, che io non, sinceramente non capisco, Lucca, tutto questo giovane così forte, non ha mai dimostrato, anche se l'ultima giornata credo abbia fatto un bel gol, però insomma non è un grande inizio. È rimasto Samardzic, secondo me è una situazione complicata per l'Udinese. Io ti dico, è Sottilla, secondo me rischia invece più di Paolo Sosa, perché l'Udinese secondo me l'anno scorso giocava anche un buon calcio. Io qualche partita l'ho vista, una squadra in questo momento senza né capo né coda.
In questo momento assolutamente no.
E ci sarà infatti il prossimo weekend Empoli-Udinese, sfida secondo me decisiva. Hai da aggiungere qualcosa sulla squadra di Sottilla?
No, volevo appunto tornare su quello che ha detto Beto. In effetti Everton, l'Udinese è in Italia 17esimo, l'Everton è 16esimo in Inghilterra, quindi non c'è molto da dire. Squadra di Sottilla, allora, delude perché rispetto all'anno scorso delude, però c'è anche da sottolineare, De Lofeo è ancora infortunato, Toven era arrivato infatti a gennaio e ancora, in teoria Toven ha sempre avuto una carriera più che onesta nel Lione, nel Marsiglia, ancora non ha dato praticamente nulla. Samardzic esplode lì in mezzo a tutti, tra l'altro nell'ultima giornata aveva fatto anche un gol straordinario smarcandosi chiunque.
Vero, sì.
E infatti si vede il gioiello grezzo, come quando era che c'era De Paul, era proprio il giocatore che nettamente era più forte, ma caricava un pochino la squadra. L'Udinese appunto al momento non so neanche più tanto cosa aspettare, mi ha detto te è andato via Beto, però è anche vero Leo che per una cifra di 30 milioni comunque una società come l'Udinese ci sta che lo dia via.
Certo.
Secondo me quest'anno sarà più complicato, non credo che la rivedremo tra, per dire, altre 7-8 giornate sempre lì a lottare per la retrocessione, però di sicuro l'inizio è stato compromesso.
Assolutamente.
Inizio compromesso, delusione per adesso dell'anno, diciamo, lo possiamo dire, le due squadre delusione dell'anno sono
le due romane.
Le due romane, ma più di tutti parliamo della Lazio.
In questo momento sì, 16° posto, 7 punti in 7 partite, 4 sconfitte su 7. Parti tu?
Parto io. Vai. Allora, c'è una cosa da dire. Il mio amico statistico ha detto che avere tanti big match all'inizio è compromettente. Che è vero, perché i big match sono stati persi, ma io vorrei dire una cosa. Di 4 sconfitte, ok, una con la Juve, ok, una con il Milan appunto l'ultima giornata, comunque c'è stata la vittoria con Napoli al Maradona, che non è semplice, però io vorrei sottolineare le prime due partite stagionali, sconfitta con Lecce e sconfitta col Genoa. Quelle sono cose inammissibili, soprattutto perché io vorrei ricordare la sconfitta con Lecce di quest'anno, identica, spiccica da quella dell'anno scorso, 1-0, non riesce a fare 2-0, 89esimo 1-1, 92, 93, 2-1. E qua c'è la vera, secondo me, differenza dell'anno scorso. La Lazio l'anno scorso, ricordiamo, secondo posto, anche secondo me l'anno scorso c'è stata una lotta per non arrivarci secondo alla fine. La Lazio ci è stata ritrovata, secondo me Sarri non è neanche contento perché è alla Champions League, però
aia,
pensiero mio. E diciamo, sì, la differenza appunto è che l'anno scorso Lazio secondo posto, seconda migliore difesa del campionato, quest'anno a me fa ridere perché ha già preso 10 gol,
sì, 10
e ne ha fatti soltanto 7,
quello, sì,
inammissibile,
assolutamente,
e per adesso differenza reti di meno 3 per una squadra che invece storicamente sotto Sarri negli ultimi 2 anni ha sempre segnato tanto e preso pochi gol. L'anno scorso mi sembra aveva preso massimo 19 gol, 20, forse massimo 22-23, siamo già a 10 dopo 7 giornate, ok, big match, però è proprio una squadra che è cambiata. Ed è strano perché invece gli innesti che sono stati messi a me piacciono anche, Guendouzi, Kamada, tanta roba, però il problema vero è quello lì, è la difesa, che veramente quest'anno non c'è ed è un vero problema per una squadra che poi se davanti non fa gol, adesso anche che Immobile gioca sempre di meno e quest'anno potrei avere la sensazione che potrebbe essere il vero anno di down, potremmo dire, no? In cui effettivamente Immobile, abbiamo sempre detto, comunque i suoi 20-30 gol li fa sempre, quest'anno secondo me potrebbe scendere, anche perché c'è Castellanos, anche il nuovo acquisto che scalpita, anzi è anche, mi sembra un buon innesto,
è il Tati,
però per adesso male, malissimo, e questa è la mia analisi, adesso sentiamo quella dell'uomo che godrà di più a fare questa analisi.
C'è poco da godere perché a Roma un punto in più solo.
Esattamente.
Poco da godere in questo
momento. Però parliamo di una Lazio, certo, veramente in difficoltà.
Sì, veramente in difficoltà, io credo che la Lazio stia pagando l'aspettativa che si è generata dopo il campionato lo scorso. Secondo posto, seconda parte di stagione secondo me ottima della Lazio, se andiamo a vedere i numeri, ha avuto veramente penso un filotto di 7-8 vittorie di fila, ma alcune anche 3 di fila, 3-4-4-5-4-0, non lo so, il genere, insomma la Lazio ha fatto molto bene, a prescindere, cioè, levando le coppe,
forse troppo bene,
ma forse troppo bene non lo so. Poi bisogna parlare secondo me dei giocatori, oltre che dei problemi che sta chiaramente avendo anche l'allenatore, perché secondo me il primo responsabile è sempre l'allenatore. Però la partenza di Milinkovic è secondo me stata un po' sottovalutata, perché era il centrocampista più forte che avevano. Poi uno può dire sì, è andato in Arabia, tutto quello che vogliamo, ma Milinkovic-Savic per la Lazio spostava quanto Dybala per la Roma o Vlahovic o Chiesa per la Juve, per esempio, no?
È il campione che se non gioca,
esatto,
si
il campione. Altro, secondo me altro tema è Ciro Immobile. Tu citavi poco fa, no, le stagioni scorse faceva 20-30 gol. Già l'anno scorso però è entrato in una fase calante.
Esatto.
Tanti infortuni, tanti problemi. Io l'ho visto qualche partita della Lazio anche quest'anno, un giocatore sembra un pesce fuor d'acqua,
esatto,
secondo me la Lazio gioca molto meglio, oltre fuori progetto, proprio un giocatore che mi sembra stanco fisicamente, che un po' bollito, a me non piace, perché la parola bollito non è una parola che io non userei.
Solo per i demoni.
È un po', esatto, è un giocatore che ha 35 anni, quindi insomma ha sicuramente delle difficoltà. E io ti dico che la Lazio l'anno scorso, nel momento migliore della stagione, giocava con il falso 9, Pedro,
esatto,
Zaccagni, Felipe Anderson. Col Milan ho visto Castellanos, come si chiama, Artati,
che comunque
sì, ha giocato benino, però la Lazio secondo me deve iniziare a pensare seriamente. Cioè noi quest'anno dicevamo spesso, scusami, l'anno scorso dicevamo spesso, alla Lazio serve un vice Immobile all'altezza. Invece adesso bisogna entrare nell'ottica, la Lazio serve
un
titolare, un titolare, e Immobile forse deve fare il vice, perché ha 35 anni, perché non ha più nelle corde tutti quei gol, la Lazio
soprattutto
sta pagando.
E anche molti più infortuni, ha detto te, l'anno scorso ha avuto 3 infortuni, avrà giocato massimo 25 partite, E per dire, l'anno scorso ha detto che ha avuto comunque un down di gol, però anche lì in 20-25 partite, comunque sui 15 gol, quanti erano li ha fatti?
Certo, però...
Però quest'anno ha detto bene, anche io mi ricordo soprattutto la partita con l'Atletico Madrid, che lì per esempio anche lui ha un'occasione gigantesca, l'Immobile di qualche anno fa non so sarebbe mai mangiato,
infatti questo,
ma anche l'atteggiamento in campo, sembra effettivamente un giocatore che è un pochino... al termine comunque di una carriera in Italia, che poi purtroppo quando è stato a Siviglia e Dortmund ha fatto male, però in Italia ha sempre fatto bene,
certo.
Poi magari comunque un campione, perché lui ci smentirà, però anche quello è un fattore per una Lazio che veramente fa strano dopo 7 partite vedere con 7 punti sedicesima a più 4 della zona retrocessione, ma soprattutto con davanti squadre come Verona, Genoa, di cui adesso parleremo.
Sì, aggiungo l'ultima cosa sulla Lazio, le parole di Sarri la scorsa settimana post partita al Milan sono state pesanti, lui sul mercato, lui ha detto siamo partiti da avere alcuni obiettivi che voleva, lui voleva Berardi per esempio, voleva penso a centrocampo, all'inizio si parlava di Frattesi, insomma voleva giocatori diversi, poi lui ha detto siamo arrivati a XY e questo ti fa capire che non c'è tutta questa sintonia
e non c'è neanche progettualità, perché il mercato non si fa a luglio,
certo,
ma si fa a insomma
con lo dito lo fai a luglio,
no, con lo dito lo fai che se gli presenti più 20 milioni in più di quanto vorrebbe, forse il giocatore te lo vendo.
Ma quindi io credo che questo sia un tema, e lo dito ha risposto dicendo la Lazio non ha nulla in meno di tutte le altre big, quindi insomma è una situazione secondo me da monitorare. Anche Sarri secondo me, come altri allenatori che adesso poi andremo anche a citare, mi sembra che anche no Bollini,
demoni,
no, che secondo me anche lui alla fine di un percorso 3 anni, insomma io non faccio fatica a pensare che il prossimo anno possa essere ancora l'allenatore della Lazio, secondo me.
Anche perché
non vedo questo grande rapporto, sì. Lo dito è
no, anche perché poi Leo, scusa, ti interrompo, anni, cioè, sì. Rispetto all'anno scorso, cioè, forse a parte la seconda parte della scorsa stagione, tutto questo gioco di Sarri che è appunto rinomato per farlo, certo. Che poi l'ha fatto a Napoli, l'ha fatto anche al Chelsea, non si è visto. Però è anche vero che, ripeto, forse la seconda parte dello scorso campionato, quando si è visto, era la squadra in salute, fatta bene, e appunto, come hai detto te, col falso 9, con
vero.
Senza una vera prima punta, con 3 giocatori, e 2 soprattutto, Felipe Anderson e Zaccagni, che se stanno in giornata, sono decisivi per la Lazio l'anno scorso e anche quest'anno. E sì. Direi che su Lazio abbiamo detto tutto,
sì, abbiamo detto.
Era importante come parentesi, perché appunto parlavamo della squadra che l'anno scorso era da seconda, e dopo 7 partite adesso ha la meta di un punto campionato e ne ha già perse 4.
Sì.
Andiamo avanti, direi, raggruppando velocemente
due squadre. Poi la Roma la mettiamo, facciamo
esatto.
Un discorso a parte.
Verona e Genoa,
15° e 14° posto rispettivamente, con entrambe 8 punti.
Verona che l'anno scorso si salva soltanto allo spareggio con una rimonta clamorosa, anche lei con lo Spezia vinta per 3-1. Il Genoa che invece è salito da Serie B. Genoa molto bene, veramente molto bene, non solo per i risultati da... Comunque da citare, Genoa che ha vinto sia con Roma sia con Lazio, ok, il momento così, pareggiato con Napoli. Genoa sta facendo molto bene, ha un gioiellino in casa che si chiama Gudmundsson, di cui adesso ne parleremo. E sono molto contento per il Genoa, comunque è una squadra bella, divertente da vedere, giovane, molto giovane, anche con qualche veterano, che è rientrata in Serie A, che è il posto che si merita, di sicuro non la Serie B come l'anno scorso, e la sta onorando molto bene, e soprattutto sta proponendo anche un bel gioco, secondo me. Verona invece, ti dico, secondo me sta facendo quella in linea che ci si aspetta dal Verona. L'anno scorso ha fatto troppo male e alla fine comunque è salvato, quest'anno ha ricominciato bene, anche lei strappando punti importanti, dando fastidio a delle big, e alla fine comunque sia, senza un vero top, senza quello, sono squadre che stanno facendo il loro, e quindi io per adesso non mi aspettavo nulla di più. Anzi, forse anche qualcosa in meno, invece, soprattutto il Genoa, ma anche il Verona, molto bene in questo inizio campionato. Comunque 8 punti in 7 partite e anche loro hanno avuto il big match. Genoa, ripetiamolo, Napoli, Roma e Lazio, e ha fatto 7 punti, sì. Con questo, clamoroso.
Il Genoa, sì, è la squadra che sta facendo molto bene, ha dei giocatori interessanti, anche lo stesso Retegui, secondo me potenzialmente può essere un giocatore importante anche per la nazionale.
Beh, il nazionale
che abbiamo in questo
ricordiamo
momento.
Ricordiamo l'impatto clamoroso che ebbe in 2 partite, fece
sì,
2 gol.
Sì, sì, esatto. E Gilardino sta facendo bene, è un allenatore che non lo metto nel gruppo di allenatori vogliamo dire giochisti fra virgolette,
Thiago Motta,
non è quello, secondo me lui è più uno, non dico catenacciaro perché adesso abbiamo nell'immaginario, adesso c'è la partita con la Roma, però il Genoa è una squadra abbastanza chiusa, che però è bravo nelle ripartenze, secondo me lui è molto, è un allenatore bravo tatticamente, si vede che non è Pirlo, ecco, scusate, a proposito dell'altra squadra è Genoa, visto che quello sta facendo il maestro, il maestro, dato che era il nuovo Zidane, non si sa che doveva,
come avevano un'altra squadra,
esatto, il Verona che ha preso Baroni, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato con il Lecce, sta facendo il suo, squadra che ha una certa intensità, devo dire abbastanza scarsa soprattutto in difesa, però è allenata bene, ci sono questi allenatori che
comunque
sono
composta.
Molto bravi, composta, bravo, una squadra seria, un po' a me piace il Verona, soprattutto in casa è una squadra ostica da affrontare.
Sì, ostica per tutto.
Assolutamente.
Non Ostigard. Tra l'altro segnato anche l'ultima giornata. Andiamo avanti, la altra parentesi importante, e qua adesso io avrò un minuto di leone, buona mezz'ora.
Vai, la Roma, sì, la Roma occupa il 13° posto con 8 punti anche da
che comunque al momento è la prima squadra della capitale, esatto. ed ha comunque soltanto un punto in più dalla Lazio. Roma inizio shock, ricordiamo nelle prime 5 aveva 3 punti, non ricordo, 3-4 punti.
Sì.
Cioè, insomma,
nelle prime 3 aveva fatto un punto,
2 punti.
Non un punto, perché hai perso Milan e Verona e pareggiato Salerno, un punto solo nelle prime 3.
Tra l'altro. E allora Roma. Qua analizziamo anche un attimino anche il mercato. È andato via Bagnez, giustamente, secondo me comunque era un giocatore che già c'era l'area di partenza, alla fine l'offerta giusta di 30 milioni mi sembra arrivata. Ci sta anche farlo partire, lui è andato bello beato in Arabia a prendersi i suoi buoni 8-9 milioni all'anno, quanti sono, impazzisco a sentire certe cose, ma è il calcio moderno, quindi va bene. Pinto nel mercato in uscita, secondo me, anche da parte tua Leo, che so che non starà molto simpatico anche agli amici romanisti che ci ascoltano, secondo me ha fatto veramente dei miracoli, alcuni non so come, ricordo mi sembra Tahirovic piazzato a tipo 12 milioni tra bonus eccetera, io quello non so come, in uscita è stato veramente bravo, ha piazzato chi doveva piazzare, anche Vigna al Sassuolo, parentesi Vigna sta giocando molto bene al Sassuolo, in quel di Reggio Emilia, in uscita è stato molto bravo e in entrata secondo me ha fatto quello che la Roma poteva fare, prendere giocatori a zero come Aouar, che comunque parlando a bocce ferme, diciamo pre-campionato, Aouar è un ottimo giocatore, Ndicka veniva da ottimissime stagioni, però anche lì diciamo ma perché non hanno riscattato, perché non gli hanno offerto... poi a Lipsia sta, perché non gli hanno offerto un contratto, insomma dubbi c'erano, però veniva da ottime stagioni, sì. E poi è stato preso Christensen, questo per me è stato un colpo sbagliato, Matic che se ne va via da un giorno all'altro, quello secondo me, però lì abbiamo poi scoperto che è stato per volontà del giocatore,
sì, sono stati problemi con lo spogliatoio,
esatto, e quello secondo me è stata la perdita più grande per la Roma. E poi c'è da sottolineare l'acquisto di Romelu Lukaku, e lì anche veramente sta una magia dipinto che praticamente in 4 giorni è riuscito a ritirare su un giocatore che poi sembrava per tutta l'estate destinato a finire la Juve, per Vlahovic più un conguaglio economico, e poi il Chelsea non aveva raggiunto, tra l'altro Fabrizio Romano negli ultimi giorni ci ha anche rivelato che la Juve voleva 40 milioni più Lukaku, ma il Chelsea si fermava massimo a 20-25 milioni. Lukaku che ha dato l'impatto quello che è, quindi in teoria a bocce ferme uno dice la Roma ha fatto un ottimo mercato con un Dybala che sembrava anche essere sano, e per adesso a parte le prime giornate che è stato un po' male, mi sembra la prima, la seconda comunque sì, adesso però oggi tra l'altro Mourinho ci ha detto che salterà la partita di Europa League,
sì perché ha giocato 3 partite
però per farlo riposare, però adesso finché ha giocato mi sembra comunque abbia fatto 3 assist e già 3 gol, insomma,
il campionato 2 gol e 3 assist,
esatto, sì. Dybala numeri straordinari, però comunque sì, siamo lì a parlare di una Roma che ha 8 punti e ha perso con Genoa, con Verona, con il Milan che ci può stare, ha pareggiato la prima con la Salernitana in casa, Cortolino che ha pareggiato all'ultimo, praticamente gli ultimi minuti con il gol di Duvan Zapata. Cosa è che manca? Secondo me sono tanti fattori, diciamo quello base che mi viene, mi sembra che ci sia una stanchezza generale da parte di Mourinho, un po' si è accomodato e i giocatori con lui. Invece una cosa che vorrei sottolineare è Brian Cristante, quest'anno sta facendo per adesso invece molto bene, perché diciamo con l'addio di Matic che si sta sentendo, invece lui magari sta anche un po' uscendo, e non parlo per gli assist di tacco nel 7-0 all'Empoli, che anche quella è stata una vittoria casuale se pensi che poi 3 giorni dopo perdi 4-1 col Genoa, però sta giocando molto bene. È una Roma che però è confusa, è una Roma che non sa cosa fare, è una Roma che mi sembra svogliata, non è tranquilla, si vede dall'atteggiamento e soprattutto anche dalle parole di un allenatore che dopo che perdi per 4-1 a Genoa e di un allenatore che molte volte fa silenzio stampa dopo sconfitte apposta, dopo 4-1 col Genoa tutti presenti per dire però io ho fatto 2 finali in 2 anni. Caro mio Mourinho, va benissimo, non siamo fatte finali per 30 anni, tutto bello. Però dobbiamo anche ricordare 2 settimi posti, perché l'anno scorso la Roma...
No, il primo anno sesto.
Scusami, sesto. Ma l'anno scorso la Roma è arrivata settima, se non fosse per la penalizzazione a Juve. L'anno scorso la Roma praticamente aveva una finale di Coppa Italia, un percorso semplicissimo. Ha perso con la Cremonese in casa. Se avesse vinto dopo ci sarebbe stata la Fiorentina, con tutto rispetto. Si sarebbe lottata, ma insomma...
Col mago.
Esatto. Tanti errori... Vincenzo Leone, che però sta facendo bene.
Qui è Vincenzo Leone.
Esatto, tanti errori, troppi errori, e appunto non c'è tranquillità, secondo me non c'è coesione, e nonostante, ripeto, il livello della rosa rispetto all'anno scorso, secondo me è molto più alto. Ricordiamo anche Paredes, Renato Sanchez, cioè gli acquisti sono stati fatti tanti, anche i giocatori importanti, non c'è coesione, non c'è tranquillità, e Roma che delude in tutto e per tutto, e ripeto, secondo me... Questo parte anche considerando appunto che l'allenatore è il primo a non essere tranquillo, lo vede, è una squadra nervosa che non sa giocare a calcio, ma che non l'ha mai fatto, per carità, sotto Mourinho, però quest'anno peggio degli altri.
Sì.
Adesso, no, detto... adesso ragazzi, scrocchiatevi le mani, pronti no, al monologo di un romanista distrutto, un uomo distrutto, Leone Morzello.
No, distrutto no, sicuramente no, sono in questo momento un tifoso consapevole della situazione della Roma. Secondo me è fondamentale questo, capire, essere consapevoli di quello che si sta vivendo. Io parto da
uno schifo,
dalla proprietà in questo caso, ecco. Secondo me non è, ma non è quello, attenzione, adesso spiego bene. Iniziare una stagione con un allenatore, un direttore sportivo in scadenza, per me è un errore gigantesco, per me. Poi questa è un'ottica americana, è la loro idea, gli americani sono così, soprattutto i Friedkin sono così, loro la pensano così, io però questo, da questo punto di vista non sono d'accordo.
Diciamo, scusa se ti interrompo, loro appunto da buoni americani anche imprenditori, ovviamente nello stereotipo generale, ma se ci pensi, accordo con Adidas, da un boato di milioni le magliette nuove, tra parentesi tutte molto molto belle, e il branding nuovo allo stadio, tutto Adidas, i giocatori di livello, comunque loro lo stanno facendo, però appunto ecco, la sensazione è proprio che è semplicemente la Roma per loro una proprietà, ma e non è una squadra di calcio, e lo si vede appunto poi da questo, hai detto bene te, quando poi appunto lasci e inizi la stagione con Mourinho in scadenza e Pinto in scadenza, che poi tra l'altro Pinto mai è stato a genio di tifosi romanisti, e nonostante ha fatto un'ottima campagna acquisti, ovviamente poi la cosa che mi fa molto ridere è che tra allenatore e Pinto se ne dicono di ogni, no io non volevo questo, mi hai preso quest'altro, no questa è stata una scelta mia, non si capisce nulla, e a me fa ridere perché comunque sia, parliamone chiaro, cioè, la Roma quest'anno ha preso dei campioni da tutti i punti di vista, togli un Christensen per esempio, però parliamo di Renato Sanchez, Aouar, Paredes, che vabbè Paredes o Matteo Brighi, chiamatelo come volete, Lukaku, insomma, però ho detto bene te, c'è confusione, non c'è tranquillità, e è un errore gravissimo, bravo, prima me l'ho dimenticato, arrivare inizio stagione con Mourinho che non si sa che fa fine anno, già si sapeva fine anno scorso, e Pinto che invece i romanisti vedono l'ora che se ne vada, cioè.
No. Sì, io quindi parto appunto dalla proprietà, questo è stato un errore. Poi sicuramente le colpe vanno sempre, insomma,
diluite.
Esattamente. Mourinho ha la colpa in questo momento di essere probabilmente arrivato al terzo anno con un'idea di calcio in questo momento, cioè chi dice magari vecchia, ma io non dico questo. Cioè la Roma secondo me con i giocatori che ha oggi in campo è obbligata a giocare meglio, esatto. Ma meglio non vuol dire che all'improvviso Mourinho deve diventare Spalletti, perché Mourinho non l'ha mai stato e soprattutto non è nelle sue corde, come Allegri, ci sono allenatori che la pensano in una maniera e altri in un'altra, scusate la ripetizione, quindi è questo. Poi tu mi hai parlato del mercato, sono arrivati i campioni, io su questo sono d'accordo a metà, sicuramente Lukaku è stato un colpo straordinario, lo stiamo vedendo, perché Lukaku tocca un pallone e fa gol, quindi soprattutto in una squadra che gioca molto più che di collettivo, più sull'individualità, no? È fondamentale avere un attaccante così.
Già tre gol,
esattamente, è fondamentale. Una squadra che non gioca proprio un grande calcio e quindi punta più sull'individualità dei giocatori forti che ha, come anche Dybala. Però a centrocampo è andato via un Matic, che è un campione. Problemi con lo spogliatoio, rinnovo, non è importante, è andato via comunque un campione. Il problema è che è arrivato Paredes, un giocatore, secondo me, svuotato a livello mentale. L'abbiamo visto l'anno scorso, io per esempio dicevo, secondo me Allegri ha delle colpe per come ha gestito Paredes, per come ha giocato. Proprio oggi lo vedo e forse penso, forse Paredes è questo, forse Paredes è questo. Ecco, e non è Matic, ci sono 10 categorie di differenza. Renato Sanchez, se sta bene, il centrocampista più forte da Serie A per strappi, è quello che può veramente spaccarti le parti in due partite. Ma il problema qual è?
Quando sta
bene 45 minuti ha giocato in 3 partite, se poi si è rifatto male in 2 mesi, si è fatto male 2 volte. Quindi Renato Sanchez purtroppo non lo calcoliamo, perché questo non è questo è calcio virtuale. È calcio virtuale perché Renato Sanchez non esiste. Christensen a destra, ma a te pare normale che la Roma in 3 anni giochi col 3-5-2? Ma adesso non voglio dire parolacce, vabbè, lascialo perdere. Ma è normale che, cavolo, Thiago Pinto sia riuscito a prendere un esterno decente a destra e a sinistra? Karsdorp, Selic e Christensen, che se mettiamo io e te sulla fascia, siamo più bravi. Sono giocatori che non sono proprio adatti per giocare in quella maniera. Quindi Pinto anche ha delle colpe. Tutti hanno colpe. Dall'altra parte Spinazzola, Zaleski purtroppo abbiamo sbagliato, pensavamo tutti che fosse forte. Zaleski non lo so,
ha fatto la metà buona, non avete vinto
primo anno, poi basta, un giocatore che non è in grado, ti dico. Poi c'è la difesa, Ndicka, Mourinho mi ha detto una cosa giusta, Ndicka non è scarso, Ndicka potenzialmente molto forte, ma il problema in una squadra che in questo momento sta provando, io non capisco perché a giocare in maniera diversa, cioè Mourinho nelle prime partite cercava di giocare più palla a terra, più dal basso, la costruzione, una difesa più alta. Ma questo te lo puoi, esatto, uguale. Questo te lo puoi permettere se hai un difensore veloce, almeno uno dei tre. Smalling ci sta più, quel vegano probabilmente ha visto alieni, ci sta più. Quello ha visto alieni, non gli danno il più da magna, è svenuto, non si sa, perché a magna vegano mori prima o poi.
La mia teoria, ovviamente si scherza, è un'esagerazione goliardica. La mia teoria è che appunto Smalling si è svegliato e si è reso conto che non c'ha più 20 anni, ma ce ne ha detto, ah, ma quindi c'erano 33, cioè ha dormito veramente Smalling, no. La brutta copia di quello del 2017, ricordo, in quel di Manchester,
sempre Mourinho
che era veramente uno scandalo dopo anni in cui era stato uno dei migliori difensori di sempre, esatto. E quest'anno si è svegliato male, ha detto, magari ha visto gli alieni, male. Poi andiamo avanti alla difesa, Mancini, vabbè.
No, ma Mancini secondo me in questo momento è quello che crea meno problemi.
E comunque
me
dice molto, perché anche lui è iniziato abbastanza male.
L'anno scorso ha fatto bene. Poi passiamo pure ai giocatori magari più importanti, Cristante, che dal 2021 ormai gioca 50 partite all'anno, gioca tutte le partite. Cristante è un giocatore che per me è diventato un giocatore top. Ma top poi non vuol dire che è De Bruyne all'improvviso, ma top perché non è che i giocatori
50
top
50 partite 50 senza mai uscire,
sempre da 6 e mezzo. Cristante non gioca mai male. Non giocherà mai da 8, ma gioca sempre da 6 e mezzo. E avere il giocatore da 6 e mezzo sempre è fondamentale. Altra cosa che volevo dire, mi sono mezzo perso. La Roma ha questo problema di voler cambiare modo di giocare. Secondo me è una squadra più di rimbalzo, cioè nel senso deve stare chiusa, far giocare gli avversari e ripartire. Far giocare gli avversari al loro ritmo e cercare di ripartire con Lukaku, Dybala, Pellegrini, anche se è morto che cammina, con tutto il rispetto.
Pellegrini è scandaloso.
Aouar, che purtroppo Mourinho su me ci ha avvertito, ha detto, guarda, attenzione, guardate, Aouar è forte, ma nell'ultimo anno con Lione non ha giocato perché lui ha avuto problemi con la società, perché già se ne voleva andare. È un giocatore monopasso. La Roma ha bisogno, nel calcio moderno, non la Roma ma proprio in generale, le squadre moderne in calcio del 2023, hai bisogno di giocatori di gamba. Guarda la Juventus, che non gioca, pure la Juve non si può vedere come gioca, ma Rabiot, Fagioli, sono giocatori di gamba, del McKennie, di passo, che hanno, sono dinamici. La Roma ha giocatori monopasso,
monodimensionali,
esatto. Poi ultima cosa, poi veramente ho concluso sulla Roma e vediamo. Io mi auguro una cosa, mancano 6 mesi. Per il bene di tutti, io spero che il prossimo anno Mourinho prenda un'altra strada, che Friedkin scelga un altro allenatore. E te lo dice uno che veramente è affezionato a Mourinho.
Mourinho
perché a me
è la morte, ragazzi.
Ma certo, io sono uno che comunque veramente le emozioni mi ha dato Mourinho da quando dico Roma non me la dà nessun allenatore. La Conference, la Champions, vabbè, Budapest pure se abbiamo perso e vabbè. Ma comunque sono state emozioni straordinarie, proprio che racchiudono l'essere romanisti.
Infatti, se posso dirmi,
vai.
Anche, ho anche molte aspettative per vedere anche quest'anno se si ripeterà, ovviamente.
Ma infatti, molto
penso finale, però comunque vediamo se manterrà sempre quello, certo, standard alto in Europa. Standard vediamo. Alto si intende almeno quarti di finale,
sì, quarti semifinale.
La Roma ne li può fare.
Quindi io dico: mancano 6 mesi alla fine del contratto di Mourinho, poi Thiago Pinto vedremo perché c'è pure lui. Io dico una cosa. Lavoriamo, cerchiamo di arrivare in Champions. In campionato la strada è molto veramente in salita, proprio c'è sta una salita di quelle che ci arrivi non si sa come, devi fare arrampicare ma non lo so,
che la macchina in prima non va,
esatto, vabbè, esatto, quindi è impossibile. Il campionato è molto complicato, però vediamo, vediamo. Poi sei mesi, io ti dico, secondo me la Roma ha già scelto l'allenatore del prossimo anno. Io già c'ho sta sensazione.
L'ha messo nome, ragazzi.
Ma non è che è una
segnatevi il 4 ottobre, mio onomastico, segnatevi che Leone l'ha detto. Esatto. Vai, allora, dacci il nome.
Per me l'allenatore della Roma sarà Conte, sono sicuro al 99%.
Che
per
c'è tanti, insider?
No, no, nessun insider, questa è la mia sensazione, anche perché secondo me Conte vola, cioè, piace, a lui piace molto la piazza di Roma.
E già qualche anno fa era vicino, quell'anno che poi è andato all'Inter, era vicinissimo
in
a venire.
In questo momento Roma. Conte in Italia non può, Milan ci può andare, Pioli il prossimo anno io non credo, la Juve può tornare, Allegri c'è altri 9 milioni per un altro anno, no? Giusto, sono 4 anni.
Non l'hanno mandato via.
Lo mandano via, Allegri sta lì, Inzaghi sì. Torna all'Inter, no? Quindi secondo me Conte, soprattutto per una prosecuzione di progetto, no? Per continuare un tipo di progetto con un allenatore simile Mourinho, perché comunque allenatori che puntano più sulla pressione mentale, Conte rispetto a Mourinho e Guardiola, adesso per dire, Conte rispetto a Mourinho e Guardiola, perché veramente Conte se lo metti dà qualcosa più in campionato, poi magari nelle coppe qualcosa in meno, quindi vediamo. Poi adesso è inutile pensare all'allenatore, un altro nome che te faccio, cioè questa secondo me è la mia sensazione. Ma io spero di no, io spero non in Conte, questa è la sensazione. Il mio invece, il mio obiettivo, cioè l'obiettivo se fossi io la proprietà, prendere Thiago Motta per iniziare un progetto diverso. È un rischio, ma a me Thiago Motta piace tantissimo. È uno che ha le scusate, nel modo di dire, le palle belle grosse, scusate, adesso se può dire, vabbè. È uno che insomma che si fa sentire, fa giocare bene le squadre, quindi per me è un nome da tenere.
E il Bologna sta dimostrando tanto.
Scusate il modo di parlare, per farvi capire. Andiamo avanti o c'è da aggiungere qualcosa?
Andiamo avanti, ripeto, hai detto tutto te, io anche comunque ho aperto buoni punti di discussione sulla Roma, ma è giusto dirlo perché insomma una squadra che comunque per il livello della rosa si trova tredicesima con gli stessi punti Genoa e Verona, insomma c'era da dire. Qua invece farei un filotto
di 4-5 squadre,
no, di 3 squadre a 9 punti, tutte molto simili, ossia cioè, in questo momento in classifica 4 squadre hanno 9 punti, ma prima ne analizziamo 3 per un'altra,
okay.
Torino, Sassuolo e Monza, tutte e 3 a 9 punti, secondo me 3 squadre che sono in linea con quello che sono e che sono tutte e 3 molto molto simili e stanno facendo quello che ci si aspetta, secondo me. Il Monza ha iniziato male perché aveva iniziato con, mi sembra, 2 sconfitte e un pareggio, poi altre 2 vittorie e un pareggio, e adesso sono a 9 punti. Il Sassuolo, la mazza big, dopo la vittoria con la Juve, in cui anche lì ricordo la Juve ovviamente condannata, errore dei gatti, Szczęsny, quello quell'altro, che schifo, poi ha battuto l'Inter, e ovviamente io qua vorrei citare un signore che il signor Lele Adani, insomma, che
vero,
quando la Juve ha perso col Sassuolo ha detto il Sassuolo è quella che ha preso 4 gol contro Frosinone,
gioca con Vigna,
esatto, poi quando ha vinto con l'Inter invece magicamente il Sassuolo è una squadra di alto livello, però insomma queste sono simpatie del signor Adani che ovviamente vanno contro i propri interessi, vanno contro semplicemente un allenatore con cui ha discusso. E Sassuolo che però molto bene, ha una coppia d'attacco, diciamolo che comunque sia, Berardi e Pinamonti, 4 gol a testa, c'è anche l'Orientè, sì, che ha fatto un gol non gol, anche se lì per me
che...
sì, diciamo papera di Szczęsny, però Sassuolo bene in linea con quello che sta facendo. Anche il Sassuolo ha iniziato male e poi 6 punti con Juve e l'Inter nel giro di 4 giorni, e Torino anche, diciamo 3 squadre in linea che avevano iniziato tutte e 3 così così e sono riprese. Adesso hanno 9 punti in 7 giornate, anche loro hanno avuto dei big match, 3 squadre per me molto simili, questo più o meno sarà l'obiettivo, quindi secondo me dall'11esimo fino al 9° posto, 8° tanto per dire, tanta roba, perché comunque alla fine questo è quello che secondo me possono dare, manterranno secondo me questo andamento. Ripeto, sono squadre che io non concepisco, perché sono quelle squadre che a un certo punto potrebbero provare per l'Europa, ma poi magicamente si sciolgono, perché citazione di Juric al Torino, hanno dei giocatori che secondo lui neanche sono giocatori, anche se quest'anno invece stanno facendo molto bene. Ovviamente parlavo di Radončić, quando l'anno scorso Juric se ne uscì così, Radončić per adesso molto bene. Sono squadre che in un campionato a 20 squadre appunto stanno lì, fanno il brodo, che sono troppo poco per arrivare in Europa, ma troppo per lottare per la salvezza. tre squadre in linea con i propri obiettivi. Torino, sono curioso per Torino per vedere il riscatto che può avere Duván Zapata.
È vero, se metto, ho detto una cosa giusta in parte, la condivido in parte, questa di dire che sono troppo scarse per arrivare magari in Europa, è troppo forte,
troppo poco ambiziose.
Però sì, non invece il Sassuolo non lo metto in queste squadre, però il Monza e il Torino secondo me possono essere dell'outsider per il settimo posto. Se una delle big dovesse partire, per me il Torino e il Monza potrebbe
Monza l'anno scorso campionato straordinario, sì, venendo dalla Serie B,
quindi
decimo posto.
Secondo me loro possono fare molto 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 bene, possono essere dell'outsider.
L'inizio come lo giudichi? In linea, penso.
Bah, in linea con le loro capacità, con il loro livello della squadra.
Che poi sono squadre, secondo me, appunto molto simili, proprio perché hanno una rosa dove non c'è veramente una, diciamo, un pippone, mettiamola così. Madonna, c'è quello che è proprio scarso. Sono tutte squadre con giocatori buoni, con qualche eccellenza. Torino, per esempio, c'è Duván Zapata, c'è Radončić che è molto buono, c'è Vlasic. Anche Singo quando vuole giocare ce ne sono, anche Buongiorno che adesso purtroppo è infortunato. Il Sassuolo c'è Matteo Cerriche, c'è Beloca che ha iniziato benissimo al di là contro la Juve. Beloca ha iniziato anche lui un po', non si sa da dove è venuto fuori, tanta roba. Poi ovviamente c'è il solito Berardi che sembra anche più destinato alla Juve, Mose di Parla, poi vedremo Pinamonti che quest'anno, dopo anche l'anno scorso un po' difficile, comunque sta confermando un buon attaccante. Anche il Monza ha giocatori buoni, adesso è arrivato anche il Papu Gomez a zero, anche se io ormai lo considero un ex calciatore e puntualmente Monza Juve farà tripletta, poi vediamo. Però sono tutte squadre in cui hanno un'ottima rosa, insomma per il proprio livello, con qualche eccellenza, che stanno comunque uscendo. Anche il Torino, appunto, Duván Zapata aspetto tanto, e il resto l'ho già detto.
Sì, andiamo avanti?
Andiamo avanti.
La prima sorpresa, forse,
con l'altra squadra, esatto, 9 punti, tanta tanta roba.
Il Frosinone di Eusebio Di Francesco, esatto. Ne ho promossa. Sono
il tuo amato,
io ce l'avevo Di Francesco in un momento complicato per la Roma, però io sono molto contento lui si stia
riprendendo,
perché veramente è una fase, secondo me è andato da un psicologo 4 anni, si è fatto 4 esoni, era certa, se lo, non lo so, adesso veramente è un po' da fa, poverino. Mi dispiace, il Frosinone ho visto l'altra sera contro la Roma, gioca veramente bene e al tempo stesso sono veramente scarsi. Però ti dico, ci sono due giocatori che te conosci bene, Sule e come si chiama?
Barrenechea.
Ma di che ruolo gioca?
Mediano.
Ah, scusa, ma sei sicuro che gioca mediano?
Nella Juve, allora, lui nasce mediano, però è stato un anno con Allegri, quindi non mi aspetto di vederlo difensore centrale.
Ah, sì, gioca mediano, allora intanto lo vedevo a destra, ma forse mi sono confuso.
Mattias Sule, tra l'altro.
Sule è bravissimo.
Scommessa mia al Fanta, che già l'anno scorso Allegri era un pochino integrato e quando è entrato tanta roba. Poi ovviamente poverino argentino esterno destro, l'anno scorso c'era Di Maria, questo sarà il nuovo Di Maria, quello pressione tanta, ma anche l'anno scorso con la Juve quando è entrato tanta roba,
sì,
al Frosinone preso, messo titolare lì a destra, veramente proprio qualitativamente dal punto di vista tecnico, ma parliamo di un giocatore di alto livello.
Sei d'accordo? La Juve l'abbiamo, è in prestito,
è in,
no?
Prestito.
Sei d'accordo con questa scelta?
Ha fatto benissimo, l'ha mandato una squadra comunque con pochissime aspettative, perché possiamo dirlo, delle neopromosse, probabilmente è quella con la squadra, forse in tutto il campionato, una delle squadre a livello di rosa più scarsa,
sì.
Però invece sta trovando il suo spazio, già un gol, già 2 assist, anche dall'altro lato, all'esterno destro c'è Caso che è un buon giocatore, Barrenechea c'è anche molto bene, e c'è un Caio Jorge che scalpita. Io ho mandato questi 3 giocatori in prestito, 3 giovani che posso fare bene. Per adesso Sule, secondo me, veramente sta brillando. In porta c'è Turati, anche lui,
sì,
che doveva
essere. Paio brava. Di ex giocatore a Roma, Mazzitelli, sì, che conosco bene.
Per esempio, in porta Turati doveva essere un vecchio. Mi ricordo che aveva esordito, mi sembra,
a Roma, fatto un'uscita Turati, che
sì,
secondo me a Roma, che pensa.
Però ha iniziato anche lui abbastanza bene.
Sì,
insomma,
sì,
è una squadra molto giovane,
sì,
anche qui, con veramente quei giocatori. E fortuna per me, presso la Juve, che veramente stanno brillando. Ed è una squadra veramente giovane che può stupire, e per adesso sta stupendo. 9 punti e per differenza gol eccetera, al momento si trova in nona posizione. Molto,
sì,
molto bene il Frosinone, inaspettatissimo.
Sì, ti dico l'ultima cosa, ti dico poi su Di Francesco, appunto, secondo me lui ha avuto l'umiltà dopo vari passaggi a vuoto. Sampdoria, ricordami tu, Verona, Cagliari pure, ha avuto 3-4 esoneri. E insomma lui con una certa umiltà ha detto, sai che c'è, dovrei iniziare proprio dal basso, iniziare una squadra piccola, e secondo me fa bene. Certo, se pensiamo a Di Francesco 4-5 anni fa, che giocava a semifinale di Champions
dall'allenatore della Roma contro il Liverpool, oggi uno pensa come sia possibile, però insomma il calcio è anche così, quello che vale oggi purtroppo non è detto poi valga domani, per tutti, anche per quelli molto bravi, sì, che hanno vinto magari 40 trofei, 50, che vale per tutti, insomma.
Ma anche perché l'Italia è quel paese in cui Mourinho e Allegri, due allenatori che insieme, ma cita questa cosa, due allenatori che insieme hanno tipo 50 e passa trofei in bacheca, vengono sempre messi in discussione, mentre invece sono allenatori che sembrano quasi intoccabili.
Ma loro
hanno dimostrato poco, però.
Ma che poi loro possano. Io penso bisogna essere onesti su una cosa, basta che ci sono le persone che sono in malafede perché Mourinho o Allegri stanno antipatici, perché. Ma bisogna essere onesti, che poi Allegri e Mourinho in questo momento, forse più Mourinho per una questione di età, arrivato a 62, se non so quanti anni ha, 60 anni, è normale che Mourinho non sia più quello di 10 anni fa. Ma io ti facciamo una scommessa oggi? Facciamo una scommessa, io te lo dico oggi. Scommetti che Guardiola fra 10 anni non sarà il Guardiola di oggi, non sarà più Guardiola come oggi. Perché questo vale tutto, i personaggi, gli artisti. Io guarda, ti faccio sempre esempio i registi, no? Che a me piace il cinema.
Per esempio Martin Scorsese, che adesso ha anche annunciato l'ultimo film.
Che fa ancora grandi film, ma non fa più i film che faceva negli anni 70, 80, 90. Ha fatto per ogni decennio tre film clamorosi, Taxi Driver, Quei bravi ragazzi, Toro scatenato. È chiaro che oggi fa ancora ottimi film, ma non fa più film di quel livello perché è arrivato a una certa età. Perché più vai avanti con l'età, non è come io ho 22 anni, è una cosa fisiologica, per le questioni mentale, fisica, le energie, tutto quello che vuoi. È normale, però la gente non vuole capire, bisogna analizzarle bene le cose. Ecco, poi Mourinho comunque per alcuni è bollito. Io magari che c'è un allenatore bollito mi fa fare due finali in due anni, poi per carità lui sarà magari di parte per un pregiudizio positivo.
Sai che ha detto bene la parola adesso, pregiudizio. Una cosa che probabilmente poi abbiamo tutti è proprio l'oggettificazione dei giocatori, allenatori, calciatori, scordandoci ovviamente anche il lato umano.
Certo, sono bravissimo.
Questa cosa non viene mai considerata, che sono sempre esseri umani.
Il lato umano.
Però questa cosa passa. Grazie. Passa molto spesso.
Sì, sì. Non è così scontata.
No, appunto, cioè ci servono robot, ma in realtà sono anche loro esseri umani.
Certo.
Piccola parentesi sugli allenatori, andiamo avanti, sì. Dopo appunto il Frosinone.
Ottavo posto il Bologna di Thiago Motta, 10 punti.
E vogliamo dire anche il settimo?
Anche il settimo il Lecce.
Esatto, altre due sorprese non sorprese. Bologna, Thiago Motta continua la striscia clamorosa dall'anno scorso.
Seconda miglior difesa.
Uno, e quest'anno anche senza Arnautovic.
Sì.
E due, continua appunto questo gioco spumeggiante che ha portato in quel luogo dell'Emilia, sta facendo benissimo anche qui, ha una squadra non di campioni assolutamente, con giocatori buoni, ma per dirti, per me Bologna è una rosa molto inferiore a un Torino, a un Sassuolo, a un Monza, sì, eppure ha un allenatore che però esprime un gioco straordinario e dei giocatori messi in pratica e soprattutto anche giocatori che vogliono delle piccole rivalse. Per esempio Orsolini ha iniziato quest'anno togliendo la tripletta l'ultima giornata, che ovviamente avrò preso io contro la Fanta, ha iniziato benissimo e ha tanti giocatori di qualità. Ferguson, che veramente lo sta facendo diventare secondo me uno dei migliori centrocampisti in Serie A, veramente per doppia fase e tutto, tecnicamente anche Zirkzee, che è un diamante grezzo che deve far diventare, e anche lui è un giocatore che anche per adesso non ha segnato molto, ma quello che dici tu di Cristante, sempre 6.5, le occasioni se le crea per gli altri, veramente Bologna nulla da dire. E ancora meglio su Lecce
di
D'Aversa, lo stavo per dire, anche qua D'Aversa un allenatore, anche lui che veramente gli è servito psicologo per alcune fasi della sua carriera, tanta roba, anche lui sta continuando bene che ha fatto l'anno scorso, ma quest'anno veramente una marcia in più. Diciamo bene l'anno scorso ovviamente non l'aveva fatto lui perché c'era, mi sembra, Baroni sulla panchina del Lecce, ma sta continuando il bene che era stato fatto a Lecce.
Tanta
roba Lecce, anche qua squadra spumeggiante, divertente, a Krstović lì davanti, preso non si sa dove, anche lui tanta roba, ci sono anche lì molti diamantini grezzi, però due squadre che giocano bene, sono ordinate, hanno un'idea di calcio, che questa è anche la differenza tra una Roma e una Lazio, che sono squadre che nettamente più forti non sanno cosa fare in campo. Questo invece in maniera molto pulita, umile lo stanno facendo. Il Lecce l'ultima giornata ha rallentato, ma fino a due giorni fa, e comunque ha rallentato contro Juventus e Napoli, fino a due giorni fa era terza. Molto bene il Lecce, benissimo il Bologna,
E sono due squadre che secondo me quest'anno potremmo vedere tra il dodicesimo e il nono posto. Tipo,
sì,
senza Bologna... Bologna sicuro, Lecce ho dei dubbi, però per adesso tanta roba.
Sì, io il Bologna lo metto fra quegli outsider del settimo posto insieme al Torino e Monza. Però ci sono due personaggi secondo me fondamentali per le ambizioni di queste due squadre, che sono Sartori e Pantaleo Corvino, che sono i due direttori sportivi.
Bravissimo.
Che Corvino è veramente straordinario, ha preso Grifo davanti, è veramente porteggiato di breve, veramente...
dopo che l'ha perso Colombo, esatto. Dal Monza anche adesso
ha fatto un gran gol,
bravissimo, magari secondo me avrà un'ottima stagione.
Quindi ci sono questi due personaggi che sono fondamentali per le ambizioni di queste due squadre. Lo stesso Sartori, che ha fatto le fortune dell'Atalanta, perché uno si dimentica, sì, parla di Gasperini, per carità, ma molti giocatori poi li ha portati Sartori, e quindi è anche merito suo.
Un certo Højlund che è stato rivenduto per 75 esatto. milioni quest'anno.
Esatto.
C'è una piccola grandissima firma appunto di questo signore.
Esatto, quindi sono società che sono strutturate in questo momento, infatti non è un caso, perché ottimi allenatori e grandi direttori sportivi. Sesto posto, l'Atalanta che ha 13 punti. Parliamo solo dell'Atalanta, perché dopo ci sono tre squadre che hanno 14 punti.
Sì, diciamo che facciamo il blocco dei 14 punti,
okay, vabbè,
anche se anzi farei sesto e quinto posto, va perché bene, due squadre simili,
okay,
Atalanta e Fiorentina, sì, 13 punti Atalanta, 14 la Fiorentina,
sì.
E stavolta inizia tu.
Parto io, allora l'Atalanta...
Perché so che hai molto da dire, soprattutto il tuo allenatore preferito, il mago Vincenzo Italiano, il nuovo club.
L'Atalanta, sono abbastanza sorpreso di quello che sta facendo, perché Gasperini sta trovando un equilibrio ed è fondamentale. Ha perso secondo me quell'intensità di qualche anno fa, ma ormai lo diciamo da un paio di stagioni. Però l'Atalanta comunque alla fine sta sempre lì, riesce a rinnovarsi, ha preso Scamacca, adesso è un fortunato, ha preso il giocatore dell'Almeria, però è una squadra secondo me, anche lei come il Bologna, è strutturata e stai sempre lì ormai, quindi è fondamentale. Io in questo momento ti dico, visto che Roma e Lazio mi sembrano nettamente fuori, no, in questo momento dalle possibilità della lotta Champions, per me l'Atalanta è l'unica che può dare veramente fastidio a Napoli in questo momento. Per quanto riguarda la Fiorentina, bisogna dire, io Italiano non lo sopporto, mi sta antipatico, te lo dico, non lo trovo nemmeno questo grande allenatore, perché gioca la difesa a centrocampo al 90esimo, perdi le finali. Se lo facesse il mio allenatore impazzirei, anche se abbiamo perso pure una finale, vabbè. Però bisogna insomma dare a Cesare quel che è di Cesare, e sta facendo comunque molto bene. Secondo me la Fiorentina arriverà in Europa League, io ho questa sensazione. Arriveranno in Europa League.
Forse è l'anno buono.
È l'anno buono per arrivare in Europa League. Attenzione, perché stanno sempre in Conference. È vero, c'è l'Aston Villa che sta facendo benissimo, secondo me è la favorita numero uno, però insomma anche la Fiorentina può vincerla la Coppa. Quindi sicuramente è un momento importante. E hanno preso due attaccanti, insomma, Beltran e Nzola si è sbloccato l'altra sera. E Beltran ancora deve sbloccarsi, però insomma, se la Fiorentina riesce veramente a servire bene i suoi attaccanti, finalmente riescono a segnare, torna la Fiorentina del primo anno Italiano con Vlahovic, e là insomma
tanta
molto bene, là mi piaceva a me la Fiorentina molto.
Infatti con Vlahovic era sempre quarta quinto posto, cioè ballava per la zona,
sarebbero voluti arrivare quarti secondo me quell'anno, se Vlahovic fosse
secondo me stato. Anche e
vai,
dico la mia riprendendo la Fiorentina, e però andando su un giocatore che veramente sta secondo me brillando fino diciamo del tutto. Ho letto un post su Twitter, non mi ricordo di chi, mi sembra Fabrizio Romano, che appunto ha detto: scordatevi Nico Gonzalez dell'anno scorso, vedete questi quest'anno. Beh, inizio di stagione clamoroso di un esterno secondo me che è veramente di livello, un giocatore fortissimo che a me personalmente fa impazzire, ma non parlo per gusto personale, parlo per risultati in campo. Per adesso sta facendo benissimo, di una Fiorentina che è veramente una bella squadra, allenata bene, anche se con le solite fissazioni dell'allenatore che impazzisco appunto, ricordo anche, e la potete anche ritrovare tra l'altro sulla radio tra le puntate del podcast, il nostro commento alla finale di Conference, insomma. Come se mi ricordo il gelo tra me e Leo quando abbiamo visto la difesa a centrocampo al 91esimo che ha lanciato poi Bowen per il gol del 2-1 in finale di Conference, impazzisco. Però al di là di queste cose, squadra anche qua allenata bene, gestita bene anche a livello dirigenziale, con un presidente importante, commisso, che si fa sentire costantemente anche sul mercato, dice sempre la sua. Fiorentina che ha iniziato bene, riprendendo quel bene fatto l'anno scorso, però quest'anno ha detto: bene, mi aspetto qualcosa in più. Qualcosa in più sarebbe Europa League, ma anche lottare comunque e dare fastidio a quelle squadre che comunque per adesso potrebbero avere qualche inceppo. Parlo per esempio di Juve e Napoli, poi dopo adesso analizzeremo anche queste squadre. Molto bene la Fiorentina, l'Atalanta anche mi ha stupito, hanno dato via tanto, non hanno preso troppo, però anche qua ripartono molte certezze, che è un Cup Miners che veramente si sta confermando uno dei migliori centrocampisti in Serie A, è veramente forte, e hanno preso anche giocatori nuovi, per esempio Ruggeri, Scalvini si sta dimostrando un giocatore veramente veramente forte, e anche lì davanti hanno buone fortune, hanno preso Scamacca che adesso tra infortuni eccetera vedremo che impatto avrà, però quando è entrato e quando ha giocato anche dimostrato tanta roba. Ederson, stanno facendo quello che fanno ormai da 5-6 anni, prendono giocatori, li valorizzano, li fanno esplodere e poi però riescono anche a tenerli. Ricordiamo l'Atalanta nell'ultima stagione ha fatto 2 volte la Champions, 1 volta l'Europa League e anche quest'anno l'Europa League. Vedremo, anche l'Europa League sono curioso, anche se quest'anno c'è un'Europa League molto molto competitiva, basta pensare c'è il Liverpool
favorita numero uno sono.
Assolutamente. Però tanta roba anche l'Atalanta, che non mi aspettavo così competitiva, anche perché negli anni ha tendenzialmente sempre iniziato bene, ma poi già dopo qualche partita si vedeva qualche scricchiolio, invece quest'anno per adesso molto bene, come la Fiorentina. Adesso andiamo al blocco delle altre due squadre a 14 punti, che sono i campioni in carica, il Napoli e la Juventus.
Sì, esattamente. E parto io?
Parti te, o se okay. No, se vuoi, magari... Parliamo prima delle altre due certezze, Milan e... prima e seconda, che per adesso bene, non sì. C'è molto a dire perché
va bene, sì, partiamo
Milan Inter prima e seconda sì. Con 18 punti sì, tutti e due, sì, tutte e due 6 vittorie, una sconfitta, quella diciamo roboante del derby in cui l'Inter clamorosamente ha dominato, invece per l'Inter soltanto Sassuolo.
Esatto.
La dirò molto velocemente, Inter e Milan, soprattutto l'Inter, alla rosa più forte del campionato a mani basse, secondo me anche sta dimostrando di essere la squadra più forte per gioco, per tutto, e secondo me in quella squadra c'è, forse esagererò, forse il terzino sinistro più forte in Europa o uno dei Di Marco, che veramente è spettacolare.
Te o Di Marco?
Di Marco, però stavo dicendo, e forse il secondo terzo sta nell'altra di Milano, che è Teo Hernandez. Quindi Inter molto bene, acquisti giustissimi, Thuram è un Lukaku secondo me evoluto e che si è evoluto, come anche il gioco di Inzaghi, che un pochino all'inizio scignottava quello di Conte, ma adesso invece...
No,
però giustamente ripartiva da basi comunque, certo. Che avevano fatto vincere un campionato, una prima Europa League. Si è evoluto benissimo questo centrocampo, insomma, una rosa, gli parte dalla panchina Frattesi, Carlos Augusto, che dagli alla Roma, per esempio, e non lo so, diventa la squadra più forte del campionato, niente scherzo. Milan bene, soprattutto perché il mercato ha venduto Tonali, però ha preso Loftus-Cheek, che poi qua torniamo alla mediocrità del campione italiano. In Inghilterra era uno qualunque e faceva la panchina al Chelsea, e poi io vorrò fare una puntata sul Chelsea per proprio il disastro.
Hanno vinto ieri.
Finalmente, un gol di Mudrik, che l'ha fatta a 100 milioni. Al Chelsea neanche giocava, in Italia domina, Reinders pazzesco, tanta roba, stanno riscoprendo Adli. E anche qua qualche problema di troppo a livello difensivo, però lì davanti poi anche le certezze, Leao, Giroud, che nonostante tutto bene, Okafor quando gioca fa gol, Pulisic anche qua, lui è sempre stato in realtà un ottimo giocatore in Italia, lo sta dimostrando, quindi le due milanesi sono forse le squadre più forti del campionato e per adesso lo stanno dimostrando.
Sì, sono nettamente le più forti, sono le squadre più complete e in questo momento quelle che giocano il miglior calcio e vediamo, sarà un testa a testa, però io non scarterei l'ipotesi di un terzo incomodo in questo momento, ti dico più Juve che Napoli, perché il Napoli io voglio vedere, perché adesso è vero ha vinto 2 partite, bene Udinese Lecce ha fatto 8 gol 2 partite, però io voglio conferme con squadre un po' più di livello, e l'Inter sta facendo bene, quest'anno su Inzaghi avrà un po' di pressione, perché comunque l'Inter lo scorso anno non è mai stata in lotta, anzi ha rischiato di non arrivare nemmeno in Champions, il primo anno lo scudetto l'ha perso praticamente lei da sola, quindi la pressione ce l'ha più l'Inter che il Milan, secondo me, perché il Milan comunque con Pioli già uno scudetto l'ha vinto, e quindi secondo me questo può essere magari il vantaggio che può avere il Milan, quello di avere meno pressione rispetto all'Inter, che è arrivato un momento più che l'Inter per gli allenatori, quindi per l'Inzaghi, perché l'Inter insomma negli scudetti vince spesso, quindi non è una pressione, non è che ce l'ha lì.
Esatto.
Passiamo a Napoli-Juve?
Passiamo a Napoli-Juve, okay. Perché la situazione è stranamente molto analoga, considerando diciamo le diversità in tutto, proprio, cioè proprio bianco e nero, Juve e Napoli.
Partiamo magari dalla squadra campione d'Italia, cioè campione d'Italia in carica, insomma, che ha cambiato allenatore, già ci sono un po' di frizioni. Io vorrei sottolineare la situazione imbarazzante che è sfociata, secondo me, anche in quasi un atto di razzismo, che questa cosa ovviamente da... che poi ovviamente da Napoli è stata smentita, ma secondo me è veramente da condannare, della
profilo TikTok e il Napoli. Sì, andatelo a cercare, ma insomma anche no.
Però io credo che il problema là sia stato più per la questione del calcio di rigore.
Sì, più per il rigore, però io rimango invece più su quello che per me
quello
è una cosa,
sì, è vero.
Tipo col cocco, insomma, una cosa imbarazzantissima.
Non è stato bello, quello per me non è stato bello. Poi esatto. Ormai c'è chi dice, comunque quello per me non è una cosa bella da fare.
Tralasciando tutto, è un Napoli comunque diverso l'anno scorso.
Sì,
Garcia giustamente lo sta un po' cambiando, un po' troppo male, in senso, secondo me doveva ripartire con la base, però Garcia lo conosce, un allenatore forte, un allenatore che ha le sue idee, che sta comunque imponendo quello, e comunque sia il Napoli 14 punti li ha, meno 4 al momento dalla vetta, soprattutto le prime 5 aveva fatto un po' troppo male, le ultime 2 poi 2 vittorie si è ripresa, e anche qua, insomma, il Napoli non ho molto da dire, nonostante i problemi, quello ha dei campioni assoluti, come Osimhen, che vuoi già sbagliare rigore, quando gioca comunque vince, cioè, segna sempre. Kvaratskhelia adesso è tornato a segnare, ma è sempre fondamentale. Anche qua però invece ci sono dei downgrade. Lobotka, che l'anno scorso sembrava Iniesta del 2010 che doveva vincere il Pallone d'Oro, adesso sembra essere tornato un po' lui. In generale il Napoli che comunque sia si è un pochino ridimensionato per alcuni giocatori, mentre invece sono belle certezze, per esempio da sottolineare Giovanni Di Lorenzo, che anche lui sta formando un terzino di alto alto livello. Per il resto, insomma, comunque è una squadra campione in carica, proprio perché ha ottimi giocatori.
Sì, il Napoli...
che quest'anno si dovranno riconfermare, eh?
Vero, il Napoli, tu hai parlato di ridimensionamento per quanto riguarda i calciatori. Secondo me il più grande ridimensionamento è stato, senza dubbio, la scelta dell'allenatore. Tu hai detto, Garcia è un allenatore forte, bravo. Io su questo non sono molto d'accordo, secondo me lo è stato, ti spiego. Lui negli ultimi due
forte,
anni
ha dato... aspetta, sulle sue decisioni.
Ah sì, sì, quello magari sì, può essere.
Di quello. Ah, forte sì, a me non ha mai fatto impazzire, okay, anche okay, perché okay, grossi risultati, cioè vogliamo ricordare che è stato esonerato dalla star di Cristiano Ronaldo.
Infatti ci stavo arrivando. Secondo me la scelta di De Laurentiis è stata piuttosto folle, quella di prendere un allenatore che secondo me aveva deciso di finire con il calcio di un certo livello, no? Perché quando tu vai in Arabia Saudita, adesso tutto il bene, tutto il rispetto del campionato arabo, quando tu vai lì decidi di finire con un calcio di spessore, no? Quindi è stata una scelta,
e decidi di aprire un altro conto in banca.
È stata una scelta per me molto molto forte,
azzardata.
De Laurentiis, che è uno che si crede di essere Dio sceso in terra e pensa che tutte le decisioni che prende sono giuste, e invece secondo me questa volta no, ma bastava poco secondo me, cioè se avessero preso, ma io ti dico anche italiano che io non sopporto, se l'avessero preso, me Napoli più o meno continuava, se ne parlava, sì. Poi ti posso dire, in questo momento, ti dico, lo Spalletti visto nell'ultimo anno, veramente chiunque farebbe fatica al posto, se facessi
poi la pressione di arrivare a Napoli dopo aver vinto dopo 33 anni.
Cioè, da dire che anche questo, secondo me, il fatto che lui ha contattato vari allenatori, ti ricordi che si parlava di Luis Enrique, secondo me a Napoli non ci è voluto andare nessuno, ma perché sì, dopo lo scudetto io non ci vado. Molti allenatori secondo me hanno pensato così, tant'è che lui secondo me poi ha ripiegato sulla scelta di Garcia. Passiamo alla Juve, parlo io però velocemente, esatto, e poi ti lascio fare il monologo.
Sì, chiudiamo la puntata che ovviamente
col tuo monologo sulla Juve,
sì,
che è stata
diciamo premedia, no assolutamente no, anche perché già siamo oltre l'ora, esatto. Consuela però anche la prima puntata, insomma,
esatto,
con un accordo ovviamente anche con Elena della radio, esatto, sarà un pochino più lunga. Per non andare oltre, dici della Juve.
La Juventus quest'anno gioca una partita solo a settimana, quindi partiamo da questo.
Ha
perso già troppi punti, secondo me. Allegri, a me non è piaciuto quello che ha detto l'altro giorno. Scusate, adesso vediamo un attimo, c'è un problema tecnico.
Sembra di stare in un horror.
Esatto, stavo parlando di Allegri.
Esatto. Parliamo di Allegri, adesso sta per andare via. Vabbè, è quel demone.
Le parole di Allegri l'altro giorno, secondo me, sono parole abbastanza. Cioè, io così tipo io sarei un po' preoccupato. Le ha dette svariate, ma dire il pareggio.
Confermo che io sono preoccupato.
Va bene il pareggio, quello. Cioè,
ma se è la Juve,
mi pare che la Juventus, questo detto, come credo stia vivendo un periodo di forte ridimensionamento. Più che noi parliamo spesso del campo
esterno,
spesso parliamo del campo, no? Del ridimensionamento dal punto di vista tecnico-tattico, ma invece anche il ridimensionamento invece comunicativo sembra quasi che stia passando in secondo piano, e secondo me è quello il vero problema della Juve, un volersi un po', capito, rilassare. La Juve, io questo lo noto pure
Dopo Chiesa fa il 2-2 con Sassuolo, che stavo vedendo un altro giorno gli highlights. Invece di prendere il pallone, la Juve va sotto la curva esulta a 10 dalla fine. La vecchia Juventus, secondo me, là la palla la prende, la mette a centrocampo e pensa buona
che neanche esulta.
Questo secondo me è dovuto a due fattori. In primis, secondo me, perché il calcio è cambiato, secondo me ormai tutta questa pressione, questo modo di pensare il calcio è un po' cambiato, secondo me. Io vedo tutte le squadre che ormai senti pure Pioli dopo il 5-1 non dovete scusare nessuno, insomma secondo me c'è un rilassamento generale ormai, il calcio c'è meno pressione, esatto, ormai se vuol dire qualsiasi cosa non succede veramente niente, proteste, ma nessuno va più magari a Trigoria o a Milanello dove sarà la continenza, non succede più sta roba. Dall'altra parte c'è da dire che secondo me c'è anche una questione generazionale, cioè la Juventus in questo momento vive un cambio generazionale, cioè ci sono molti giocatori giovani che secondo me non hanno ben presente cosa vuol dire giocare nella Juventus.
Anche se magari, scusa perché mi viene in mente l'esempio, anche se magari invece la Juventus c'ha dentro da sempre, mi viene in mente Locatelli,
sì,
che anzi lui è uno che di sicuro di valori è lì, però...
Però la mia. Sì, secondo me Locatelli però non è uno di questi, secondo me Locatelli anzi secondo me è uno di quelli che invece ci sta più sul pezzo rispetto agli altri. Poi io vedo una Juventus che ha molti ragazzi giovani, la Juventus che ha vinto quanti scudetti di fila?
9
scudetti di fila, una Juventus che c'aveva dei campioni fatti belli, pronti, fatti, finiti, non era una squadra da costruire a livello mentale in primis. Vlahovic, noi possiamo dire che è molto forte, non sarà mai comunque Tevez, non sarà Morata, che non sarà Higuain, non sarà, ma lì ti parlo più che della qualità, perché secondo me poi Vlahovic potrà diventare più forte di tutti questi che ho citato, perché secondo me Tevez e Morata sono dei campioni, sono stati campioni, Morata lo è ancora, ma Vlahovic potenzialmente può diventare uno degli attaccanti più forti del mondo. Però secondo me è una questione mentale e la Juventus oggi paga questo, oltre che secondo me delle scelte ogni tanto sbagliate di Allegri, quest'anno però con la partita a settimana deve fare di più, perché la Juventus non può avere quanti, ha fatto 14 punti, una sconfitta, due pareggi, già qualche passaggio a vuoto sì te lo puoi permettere, ma fino a un certo punto,
soprattutto al momento che è la partita a settimana.
Esatto, ho finito, vai, puoi fare il tuo monologo.
Allora, monologo durerà poco, anche perché giustamente non vogliamo annoiarvi troppo. Allora parliamo della Juve che comunque sia, cosa importante da dire rispetto agli altri due anni con Sir Mac, dal ritorno differenza importante comunque dagli altri due anni, aveva sempre iniziato malissimo, quest'anno vuoi non vuoi comunque ha iniziato
meglio,
che è la terza squadra insieme a Napoli e Fiorentina per punti fatti, comunque 4 in meno e sono soprattutto 14 punti in 7 partite, sono una media di 2 punti a partita, che è comunque un'ottima media. Quindi già quello è importante. Ridimensionamento c'è stato, soprattutto al momento che tu praticamente hai fatto un non mercato, perché alla fine è tornato McKennie che doveva andare via, alla fine lo fai giocare esterno, hai preso UEA che sembrava anche, sembra un buon giocatore, sta facendo la riserva, ma se vedi gli altri la squadra è sempre quella. È tornato Cambiaso molto bene, per adesso sta giocando abbastanza bene, diciamo Chiesa è tornato e inizio roboante di campionato del Chiesa, che veramente ci ha fatto veramente vincere un europeo da solo, perché ricordiamo che veramente semifinale e finale, se non ci fosse stato Federico Chiesa non so dove saremmo andati.
Il tuo preferito è Chiesa, sei proprio innamorato di Chiesa.
Ma è un giocatore che mi piace per la nazionale, uno, e due, ripeto, parla per i numeri, perché mi sembra 4 gol e 3 assist per adesso, 2 assist, insomma sta facendo molto molto bene. E per chi vede le partite della Juve vede che veramente quella stella in più, ma si vede
4
gol, cioè, e 3 assist, insomma praticamente un'assistenza o un gol in tutte le partite fatte, questo dice tanto di un giocatore che è stato male, ci ha messo tanto a recuperare per un infortunio importante, però adesso è tornato bene. Vlahovic ha iniziato molto bene, c'è da dire anche quello. E una Juve che alla fine è quella dell'anno scorso, che sul campo è arrivata terza in campionato, che sia un po' ridimensionata alla fine più per questioni esterne, anche lì l'eliminazione, cioè la squalifica dalla Conference League, anche se lì è stato più un patteggiamento, sì, anche da parte della Juve, comunque sarebbe arrivata, quindi mi ha assunto meglio quest'anno per fare la Conference, per dirti non per il prossimo devi fare la Champions. E tutti i casini per spiegare anche con Bonucci, anche quella situazione scandalosa per come è stata gestita, una società che non esiste, per me Massimiliano Allegri ancora da solo sta gestendo una società, e fa ridere perché alla Juve parla o lui, è arrivato Giuntoli
che comunque sia anche qui in pochissimo tempo, perché è arrivato tipo a luglio, non è che ha potuto fare granché, perché ovviamente De Laurentiis doveva fare il magheggio anti Juve, però ovviamente è anche giusto che sia così, sarebbe strano al contrario. È una Juve che alla fine riparte dalle certezze dell'anno scorso, da un Rabiot che se è quello dell'anno scorso e anche quello di questo inizio anno, probabilmente ad oggi uno dei centrocampisti migliori del campionato per gambe eccetera. Prima l'hai citato te, comunque una Juve anche moderna nei giocatori. Fagioli secondo me anche lui è una gemma rarissima, veramente per tecnica un giocatore di alto livello. Vlahovic e Chiesa sono questi, sono una coppia d'attacco secondo me da 15-20 gol per uno,
potenzialmente anche per una questione di età secondo me sono, possono essere la migliore.
Sì, parliamo di Chiesa che mi sembra un 99 e Vlahovic che è un 2000. Anche l'intesa che c'è, per esempio ricordo dopo il gol col Sassuolo che Vlahovic era uscito, Chiesa va prima a strattone Allegri, poi va a abbracciare Vlahovic. Insomma è una Juve che comunque è forte, perché non si può dire di no. Danilo veramente sta prendendo le redini di questa squadra, già l'ha fatto l'anno scorso ed è un signor capitano. C'è anche Gatti che nonostante il gravissimo errore col Sassuolo comunque si sta dimostrando un buon giocatore da Juventus, perché al momento comunque la Juventus, questo è un una Juventus che adesso a destra a titolare dopo aver avuto Quadrato per anni a McKennie, Alessandro adesso invochiamo, abbiamo voluto la sua testa, io no personalmente, ma tre quarti di Juventus hanno voluto la sua testa da tre anni, adesso diciamo ma dov'è Alessandro che è infortunato per 40 giorni. Insomma una Juventus che riparte da quella che l'anno scorso con dei problemi, ma soprattutto con la pressione giusta di non avere le coppe e di pretendere di lottare per il campionato, perché è una Juve che lo può fare, vedremo se lo farà. E la mentalità è quella che sbaglia, perché un allenatore che mi dice noi dobbiamo arrivare ai quarti, nelle ultime 50 anni tutte le squadre della Juventus che non hanno avuto una coppa europea sono sempre arrivate in Champions League, quindi Allegri farebbe niente di più, niente di meno, ah, beh, certo, rispetto, certo, a quello, certo, che hanno fatto, sì, sì, altri allenatori anche di livello più basso. Mi viene in mente appena tornati dalla Serie B che era arrivato Claudio Ranieri, cioè che però anche lui veniva da insomma periodo non proprio ottimo, insomma
bene, bene.
Comunque la Juventus se arriva in Champions non fa nulla di più nulla di meno. Mi aspetto invece che potrà lottare per il campionato proprio perché non ha le coppe, e le altre invece che le hanno hanno tutte rose forti: Napoli, Milan, Inter, forse Milan un po' di meno, intendo per i gironi che hanno avuto, anche magari più distrazioni. Quindi secondo me la Juve invece dovrà lottare su due fronti, Coppa Italia e campionato. Vedremo cosa farà. Comunque sia, il problema secondo me adesso è più di comunicazione, però sul campo comunque sia, va bene, la sconfitta col Sassuolo, il pareggio con l'Atalanta, ecco, anche lì la Juve, io l'ho vista, è scesa in campo ovviamente con l'idea di pareggiare, e qua poi Giorgio Chiellini ha tirato fuori un analogo di quando Del Piero entrò nello spogliatoio finita la partita 1-0-0 con un Milan in cui tutti esultavano, lui scusate si incazzò come una iena e disse alla Juventus un pareggio come una sconfitta, e questo è quello che manca adesso e che ai giovani va trasmesso. E penso di aver finito. Comunque sia è una Juve che, ripeto, ha 14 punti, a parte la partenza, a parte la partita brutta col Sassuolo, le altre le ha vinte, ha pareggiato con un ottimo Bologna, ha vinto con la Lazio che comunque sia non è mai semplice, ha pareggiato con l'Atalanta che iniziava bene, e comunque a 14 punti la pressione ce l'ha, e quindi è giusto che un 14 punti della Juve sono visti diversi a 14 punti del Napoli. Però questo è, direi che abbiamo finito
per questa stata, prima puntata, direi che
è stata la nuova prima puntata, hai detto
la prossima detto settimana bene. Analizzeremo magari pure i giorni di cioè,
prossima settimana, esatto, analizzeremo calma anche l'Europa delle italiane, che però per adesso è iniziata bene praticamente per tutte,
sì.
Ringraziamo come al solito Radio Oltrelago per questo spot, mi sentirei ovviamente anche da parte di Leo questa prima puntata di dedicarla a Claudio, insomma,
assolutamente sì,
purtroppo per chi non sapesse è scomparso il nostro direttore della radio, ma soprattutto grande amico e grandissima persona che ci ha lasciato quest'estate. Questa puntata, come ovviamente poi tutte quelle che faremo, sono dedicate ovviamente a lui, certo, con cui personalmente io e lei abbiamo avuto un ottimo rapporto anche ovviamente umano, le risate, sì, e i consigli che ci ha aiutato per mandare avanti questo programma. Ovviamente non saremo mai debitori, anzi ringraziamo ancora, un abbraccio a Elena che da grande donna quale sta mandando avanti questa radio in maniera fantastica. Siamo contenti di aver iniziato, ringraziamo appunto come al solito Radio Oltrelago, ci sentiamo mercoledì prossimo dalle 18 fino alle 19 come al solito, e allora direi che da Checco
e Leo
è tutto, buona serata e buon caso.